Davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e campagna amica Nuoro gli Astra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di campagna amica. Per mangiare genuino, per stare meglio.
Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir, Cocktail Bar, momento caffè, momento aperitivo, è sempre questione di un momento. Caffè Noir, Cocktail Bar, e quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir, Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì.
Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega, inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Any Beauty Air presenta la nuova linea dedicata a tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow. Acquistali da Any Beauty Air, via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. C'è un posto in Ogliastra, dove oggi come un tempo, il sacro incontra il profano. La magia degli antichi gioielli della tradizione, Spuligadentes, Nudeus e Surighe Mari, incontra le filigrane moderne alla boutique d'arte orafa Filigrana d'Autore. Specializzati in produzione filigrana sarda, restauro gioielli, riparazioni, creazioni di pezzi unici, saldature e fotoincisioni laser. Regalati un ricordo senza tempo. Filigrana d'Autore, Corso Vittorio Emanuele 27, Bari Sardo.
Buonasera, buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo. Siamo qui in diretta dai nostri studi per una nuova puntata di Nero su Bianco, la nostra trasmissione destinata, riservata all'approfondimento. Questa sera parleremo di cultura, dei luoghi della cultura, parleremo di una recentissima iniziativa del Comune di Tortolì a favore del Museo en plein air sul luogo di scultura. Non parleremo ovviamente solo di questo, perché fra gli ospiti, e lo saluto immediatamente, abbiamo anche il direttore del Museo Nivola di Orani, Luca Cheri. Grazie direttore per essere qui con noi questa sera. Ci sente? Allora, io so che lei è... Sì, perfettamente, la vediamo. Allora, io partirei subito da lei. Mi consenta però di presentare gli altri ospiti, perché parleremo, ripeto, dell'iniziativa del Comune di Tortolì, che in qualche maniera vorrebbe riportare ai vecchi fasti il nostro museo en plein air sul luogo di scultura, come dicevo prima. Quindi salutiamo e ringraziamo l'assessora alla cultura del Comune di Tortolì, Rita Cocco. Grazie Rita per essere qui con noi. E Franco Lado, il professor Franco Lado, ormai in pensione, che è stato sindaco quando questa esperienza artistica e culturale ha preso il via. Io so che il direttore Cheri ha un impegno, per cui io partirei subito da lei, perché lei è a capo di una realtà importantissima, un museo che in qualche maniera valorizza la realtà culturale e artistica di Costantino Nivola, ma non solo. E io partirei proprio dalla vostra esperienza, dalla sua esperienza a capo di questa istituzione culturale e artistica, vorrei riuscire a capire dal suo osservatorio privilegiato quanto può essere importante per il nostro territorio un istituto, un'istituzione del genere. Prego, direttore.
Allora, grazie. Innanzitutto concedetemi di complimentarmi, perché già la notizia dell'apertura, della volontà politica di riaprire, di riprendere in mano, insomma, un museo e di valorizzare la cultura del territorio è veramente da elogiare, e mi complimento per le persone che oggi sono in studio a raccontare questa nuova avventura. Quello che noi abbiamo fatto a Orani è il risultato di un lungo lavoro di ben 30 anni. Credo che lavorare a Orani, in un piccolo paese barbaricino, quindi dislocato dalle coste, dal consueto turismo balneare, e quindi sognare di lasciare aperto un museo tutto l'anno è stata la formula vincente per trasformare il museo non tanto in un luogo solo da visitare, ma abbiamo configurato il luogo in un luogo dove stare. Non è stato ed è, non è oggi un luogo che è solo aperto al turismo, ma è un luogo che è aperto innanzitutto alla comunità. Un luogo dove la comunità vive il museo, lo vive soprattutto durante i mesi invernali. È un museo che è aperto alla comunità, offre continuamente delle iniziative, offre del sostegno anche alla creazione di progetti, offre un'attività laboratoriale per le scuole costante, offre tutta una serie di attività aperte anche al pubblico non solo ranese, ma diciamo isolano tout court. Costantemente poi facciamo delle mostre. Le mostre ovviamente sono l'aspetto che forse più ci contraddistingue. Tentiamo anche in quel senso di lavorare su due livelli. Il primo livello è sicuramente quello di aprirci al mondo esterno in un contesto internazionale, anche per accrescere la nostra reputazione in ambito artistico, ma in parallelo organizziamo tante altre mostre a livello locale, quindi dando la possibilità a giovani, anche artisti sardi, perché no, di poter esporre nei nostri spazi. In tal senso, negli ultimi anni abbiamo anche portato avanti un programma di residenze artistiche, che è ultimamente, anche questa è una notizia che vi do, insomma, riapriranno il percorso avviato in futuro, perché abbiamo rinnovato alcuni spazi del museo che abbiamo destinato solo ed esclusivamente ad ospitare giovani artisti e vivere gli spazi con delle residenze. Nel tempo poi con la scrittura di progetti e con diciamo la creazione di reti e di nuove collaborazioni tentiamo di fare degli approfondimenti che sono poi dei focus spesso proprio destinati a chi ci accoglie tutti i giorni, che è Costantino Nivola. Non d'ultimo, l'ultima mostra che stiamo programmando, che inaugureremo a fine mese, accolgo insomma di questo vostro invito per invitare tutti gli ascoltatori a venire a trovarci, ed è una mostra che è un focus sulla relazione di Costantino Nivola con la preistoria.
Direttore, cosa ci dobbiamo aspettare da questa mostra?
Beh, è molto curiosa perché, come dicevo, è evidente a tutti, no? La relazione di Nivola, soprattutto nella sua ultima produzione, che è quella delle grandi madri, delle opere solenni, quelle per intenderci che accolgono tutti nel Palazzo della Regione, ad esempio. Insomma, quella relazione che è ovviamente un fil rouge con la preistoria della Sardegna, con un aspetto che è quello delle dee madri sarde, ma anche del Mediterraneo. Ecco, analizzando di più la poetica di Nivola, abbiamo scoperto tanti altri legami anche con la preistoria e con la storia della Sardegna, cioè legami con l'architettura nuragica e cioè legami con alcune manifestazioni architettoniche dell'età del rame sardo, come le statue Minir e così via. Ma è interessante la mostra anche perché crea un percorso, è una mostra che inizia negli spazi del museo e termina negli spazi della Fondazione Monteprama a Cabras, quindi un percorso che racconta, che viaggia quasi dall'entroterra per poi arrivare lungo il percorso, idealmente, politicamente parlando, del Tirso, sino a Cabras, dove termina poi con l'esposizione delle figure più solenni, come dicevo prima, e in quel caso anche dei guerrieri di Monteprama. Nivola, sia ben chiaro qua, lo dico, non li avevamo mai visti, quindi quello è un aspetto, no? È un po' una forzatura poetica, ma ovviamente tutto il resto sono dei dati attinenti in cui Nivola ha tratto ispirazione.
Beh, stiamo parlando della statuaria mediterranea, quindi in qualche maniera, anzi direi che, come giustamente ribadiva lei, il legame esiste ed è molto forte. Vogliamo ricordare la data di inaugurazione di questa mostra, poi le rivolgo un'altra domanda e la saluto. Quindi la mostra verrà inaugurata quando?
Il 30 di novembre alle 11 del mattino a Cabras. Ovviamente per ovvie ragioni non potevamo inaugurare in due spazi nel medesimo momento, inauguriamo tutti a Cabras, anche se poi la mostra apre contemporaneamente sia a Laurani sia a Cabras.
E sarà possibile visitarla sino a quando?
Sino al 23 di marzo, quindi tutto il periodo invernale. Ovviamente poi offriremo al nostro pubblico un calendario fittissimo di attività, tra eventi collaterali che accompagneranno e racconteranno un po' quello che è lo sviluppo e alcune tematiche della mostra.
Chiarissimo. Ultima domanda, che poi mi dà il destro anche per rivolgere altre domande ai nostri ospiti qui in studio. Ma quanto è stata importante l'eredità culturale di Nivola? È la scelta di lasciare sul territorio buona parte della sua produzione artistica? Non è da tutti avere Costantino Nivola, ovviamente.
È stata una grande fortuna, ma questo lo dobbiamo soprattutto a coloro che hanno voluto la fondazione. A differenza di Maria Lai, il Museo Nivola nasce postumo, dopo la morte di Nivola, e quindi subito dopo un gruppo di amici e la famiglia ha fatto sì che nel lontano 92 venisse costituita la fondazione, che poi ha dato il via e impulso a quello che è stato il museo. Il museo il prossimo anno compierà 30 anni di attività, ed è incredibile come per 30 anni un museo così piccolo nel tempo si sia quasi configurato come un museo internazionale. Noi ospitiamo mostre di carattura internazionale, l'ultima mostra che abbiamo fatto è di Neri Bagramian, sempre con un legame della scultura. Cerchiamo sempre di trovare un nesso comunque con la poetica di Nivola, anche se trattiamo spesso anche degli artisti giustamente in vita contemporanei. L'artista che abbiamo ospitato nell'ultima mostra, prima di noi, ha esposto comunque al Metropolitan Museum di New York. Ecco, a volte abbiamo questi collegamenti che forse è proprio grazie all'eredità di Nivola per noi è facile essere quello che siamo oggi, avere la reputazione che siamo oggi, perché Nivola è realmente conosciuto in tutto il mondo. Forse, e qua lo dico con un po' di dolore, è più conosciuto più all'estero, forse più conosciuto più a New York che non in Sardegna, se non negli ultimi anni, ecco, grazie forse anche al nostro lavoro.
Io la ringrazio, colgo l'occasione per raccontare un aneddoto che riguarda invece il nostro museo. Io parlo del 96-97, quando iniziai la mia professione, fra l'altro in questa radio, colsi l'occasione per andare a visitare una delle prime esposizioni del museo sulla scultura, che allora era ospitata nei locali sotto la biblioteca comunale, l'ex biblioteca comunale. Sì, ricordo perfettamente con molto stupore una coppia, una famiglia di Svizzera, che rimase a sua volta molto stupita, perché nelle scabre pareti bianche dello spazio espositivo videro un Rothko e disse: ma abbiamo qua un artista di questo calibro? Io chiesi: ma chi è, scusate, fatemi capire, e mi spiegarono che era un artista quotatissimo. Detto ciò, direttore Cheri, io la saluto per il suo intervento, la ringrazio, le auguro buon lavoro, speriamo di vederci magari in occasione della mostra su fra Nuragici, Dei Madri e Nivola. Grazie ancora per il lavoro che fate, è importante comunque avere anche un punto di riferimento, un modello importante come il Museo Nivola di Orani. Io spero che Tortoni presto possa in qualche maniera riverdire i suoi fasti, non dico, come dire, eguagliare la vostra attività, però sicuramente sarebbe una bella sfida. Noi non abbiamo Nivola, abbiamo Questaccioli, abbiamo qualcun altro, che però, ripeto, potrebbe essere veramente una bella sfida di cultura en plein air nel nostro caso. Grazie ancora, direttore, e buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro a tutti e in bocca al lupo per questa nuova avventura che mi riempie veramente di gioia. Complimenti per l'iniziativa.
Ma chiaramente il nostro ospite, non appena le opere verranno restaurate, adesso chiederemo all'assessora cosa intende fare, saranno nostro, io chiaramente faccio il nome di casa che sono centro nulla.
Hai fatto benissimo,
sarà
sì, sì.
Il nostro gradito ospite.
Sarà un nostro piacere averlo qua, certo.
Grazie, buon lavoro. Grazie. Ancora, buona
grazie,
serata.
Buonasera.
Allora Rita, noi abbiamo colto l'occasione, abbiamo sentito parlare il direttore Cheri di questa esperienza che va avanti da 30 anni. Nel 92 il Museo Nivola ha aperto i battenti, il Museo Solo di Scultura apre i battenti nel 1994. Poi chiederò a Franco di fare una sorta di excursus storico di quello che è successo dal 94 ad oggi, però io vorrei focalizzare l'attenzione su questo vostro provvedimento, una delibera di giunta che stanzia 173.000 euro, se non erro, per restaurare le opere. E innanzitutto ti chiederei come è nata questa che sembra è una decisione politica, è sempre il primo tassello di un percorso che spero non si interrompa con il restauro, e magari raccontarci un po' nello specifico che cosa andrete a fare con questi soldi.
Sì, buonasera Giusy, innanzitutto grazie dell'invito e un saluto anche a chi ci sta ascoltando e seguendo da casa. Siamo ovviamente molto soddisfatti e contenti di questo atto che qualche giorno fa abbiamo proposto in giunta e che ci consentirà appunto di intervenire in maniera importante con il restauro e la valorizzazione delle opere del Museo del suo luogo di scultura. Questo museo, poi c'è chi lo spiegherà ancora meglio, nasce, come hai detto tu, nell'ottobre del 94, quando Edoardo Manzoni fu invitato qua a Tortoli per contribuire attraverso la sua esperienza a formare questo museo di scultura all'aperto. Fu poi fondato nel 95 in occasione della mostra antologica di Mauro Staccioli, artista del quale poi tutt'oggi abbiamo due opere esposte nella zona di Porto Frailis. Questo museo quindi nasce dalla volontà dell'allora amministrazione guidata dal sindaco Franco Lado, che abbiamo il piacere di avere qui oggi, e che quindi mi sento di ringraziare insomma in generale per la disponibilità che ha sempre manifestato nei nostri confronti, ma anche e soprattutto per aver creduto in questo progetto in un momento che appunto sono 30 anni fa, l'arte e la cultura sicuramente era vista ancora in maniera un po' più complicata rispetto ad oggi. Quindi questo credo sia un merito da sottolineare, e da sottolineare quello che ci ha lasciato oggi, no? Quindi una ricchezza e un museo così importante sul quale noi credo abbiamo il dovere di difendere e di valorizzare.
Quante sono le opere da restaurare?
Le opere sono 17, sono appunto dislocate in tutto il territorio comunale, e con questo intervento quindi noi non andremo solo a restaurare le opere, saranno interventi di manutenzione differenti a seconda ovviamente di quella che l'opera avrà bisogno, quindi ci saranno degli interventi di manutenzione più semplici dovute anche insomma a quelli che sono il deterioramento dei materiali, visto appunto che sono esposte all'aperto e degli anni che sono trascorsi, o purtroppo in alcuni casi quelle opere protagoniste di atti vandalici che in alcuni casi le hanno fortemente compromesse. Questo provvedimento però appunto, come dicevo prima, è mirato anche alla valorizzazione di queste opere, quindi non solo restaureremo ma cercheremo anche di intervenire su quella che potrebbe essere un'illuminazione più adeguata, quindi cercando di far apprezzare queste opere anche nelle ore serali ad esempio, e poi riqualificando e quindi restituendo un decoro urbano lì dove insistono queste opere. Oltretutto poi ci sarà anche, non ultimo per importanza, installeremo dei totem, dei pannelli illustrativi che consentiranno insomma di conoscere l'opera che si starà guardando, il loro nome, il loro artista e perché no magari anche una piccola storia su quello che era il senso che l'artista voleva comunicare in quell'opera. Quindi ecco, credo che a 30 anni dalla sua nascita e dopo un anno e mezzo di mandato questo sia un segnale importante di uno degli obiettivi più importanti della nostra amministrazione che crede e vuole investire nell'arte e nella cultura troppo spesso messe da parte.
Ti ringrazio Rita. Franco, vediamo a te. Allora, tu nel 95 sei stato eletto sindaco, diciamo hai preso in mano quella che è stata un'esperienza che soprattutto nei primi anni si è rivelata un'esperienza molto importante, tanto da comparire nelle riviste d'arte contemporanea. Raccontaci un attimo qual è stata questa avventura e come si è sviluppata poi nel corso del tempo.
Dunque, secondo me il primo dato che bisogna ricordare è che l'avventura nasce da un sentimento popolare.
Il famoso comitato di quartiere di Porto Fraile.
Porto Fraile, il comitato che era composto da moltissime persone che volevano fare qualcosa di nuovo. Effettivamente tutte le opere di Staccioli, la mostra di Staccioli, erano molte opere, poi noi abbiamo la fortuna di averne appunto due. All'inizio erano molte di più queste opere, però sono state messe su proprio con l'apporto anche materiale, tempo eccetera, di tutto questo comitato. Chiaramente l'impresa che il comitato si proponeva era un'impresa grandiosa che non poteva essere portata avanti solo da un comitato. Il comitato è importante, però poi bisogna fare i conti con la realtà.
Però è stato importante l'impulso che è partito da questo comitato.
L'impulso iniziale effettivamente è fondamentale, altrimenti non sarebbe nato. Quindi è chiaro che l'impulso iniziale è del tutto alla base appunto di questa iniziativa. Poi in questo comitato c'era per esempio un nome che io vorrei ricordare, c'era il compianto Gabriele Corrias, che chiaramente era un po' l'anima di questo comitato che poi
è stato assessore
nella mia giunta e quindi chiaramente il passaggio è stato anche da questo punto di vista è stato facile. Chiaramente l'artefice principale dobbiamo dire che è stato Edoardo Manzoni, perché Edoardo Manzoni ha fatto una scelta di vita. Ha lasciato la sua galleria di Milano, non voleva più sentire parlare di gallerie, di esposizione appunto di quadri al chiuso, voleva una cosa nuova, completamente rivoluzionaria per certi aspetti.
Quindi scusami, fammi capire, questa idea partita da un comitato di quartiere è stata sviluppata in termini di museo all'aperto, di museo in plein air, da Edoardo Manzoni.
Edoardo Manzoni, in effetti, all'inizio...
Che aveva anche i rapporti, i collegamenti con gli artisti, col panorama artistico.
Manzoni ha diretto prima una galleria importante a Genova e poi a Milano e quindi aveva dei collegamenti grossi con tutti gli artisti, tra l'altro era anche... aveva a sua disposizione anche quadri importanti dei pittori degli anni 60 che noi abbiamo anche sfruttato in alcune mostre e quindi tutto questo chiaramente giocava a nostro vantaggio. Chiaramente è importante capire questa relazione con gli artisti perché gli artisti in effetti venivano perché erano attratti da questa idea di poter esporre le loro opere proprio in un contesto urbano, perché molte volte queste opere all'aperto sono all'aperto però sono o in certi parchi oppure sono in certi posti che però non sono proprio nella struttura urbana. Qui invece era proprio la cittadina che si prestava, si poneva appunto proprio a disposizione per poter poi inserire queste opere. E quindi la scelta anche del contesto, del paesaggio, chiaramente, era frutto di uno studio da parte dell'artista che, d'accordo con l'amministrazione, in effetti, appunto, poi sceglieva, no, dove collocare certe opere. Alcune proposte erano anche irrealizzabili.
Cioè, raccontaci.
Ce n'era una, per esempio, un'opera di Mattiacci, un artista Mattiacci, che voleva esporre una sua opera proprio nelle pietre di sul mare di San Gemiliano, che era difficile proprio dietro la torre con quella...
Ah sì, nella scogliera, insomma.
Era una cosa, insomma, impossibile, insomma, no? Così come, per esempio, un'opera di Staccioni, le sfere che aveva messo sul muro, appunto, del porto di Arbatax, che creavano una sorta di paesaggio lunare, chiaramente potevano stare lì solamente per breve tempo, poi...
Quindi un'installazione temporanea,
era una
banchina del porto, ovviamente.
Cioè, però ecco, per dire, però questo lo racconto proprio perché gli artisti, in effetti, la loro parcella, per così dire, era minima rispetto a quello che solitamente in effetti prendevano e prendono per le loro opere. Erano invece attratti proprio da questa idea di poter utilizzare un paesaggio urbano e in questo paesaggio urbano inserire quindi un'opera d'arte.
Vogliamo citare gli altri artisti che hanno contribuito alla creazione di questo museo?
Purtroppo alcuni di questi nel frattempo sono scomparsi, tipo per esempio il giardino di Mirto di Nagasawa, oppure per esempio lo stesso Staccioni che è scomparso. Insomma, ci sono, a parte chiaramente Edoardo Manzoni o Sciacaluga, che avevano collaborato inizialmente. Sciacaluga era un giovane critico d'arte molto importante, che in effetti era il braccio destro, insomma, di Manzoni, e anche lui purtroppo è scomparso molto giovane. Poi ci sono artisti, alcuni ce ne sono sardi, ma noi però in effetti volevamo proprio, avevamo un concetto di arte contemporanea del tutto universale, per cui chiaramente la Sardegna entrava proprio, come dire, nel merito, proprio perché erano artisti di valore, come Maria Lai, come Giovanni Campus, insomma, quindi diversi sardi fanno parte appunto di tutto questo.
Se tu hai citato adesso Maria Lai, anche loro, Ulassai, ha investito tantissimo sull'arte e sulla cultura, e il museo dell'arte, la stazione dell'arte.
Devo dire questo, che l'iniziativa del comune di Tortolì è un'iniziativa, come abbiamo detto e come giustamente sottolineava anche il direttore del museo Nivona, è un'iniziativa molto coraggiosa e molto, molto meritoria, proprio perché restaurare le opere è chiaramente un segno di civiltà. Cioè le opere, soprattutto queste all'aperto, è chiaro che si deteriorano. Ci sono stati atti vandalici, tipo l'opera La cella di Orri di Kaufmann, oppure i soldatini di Bonomi, no, sono state vandalizzate. E allora è chiaro che un'amministrazione comunale come risponde? Risponde civilmente, le rimette in piedi, perché questo deve fare, appunto, questo è un segno di civiltà.
Ti fermo un attimo, Franco, perché mi stai offrendo su un piatto d'argento, come dire, la possibilità di chiedere all'assessora quali saranno i tempi per il restauro di queste opere. Avete già una scansione dei tempi? Si partirà subito? Immagino che si farà un appalto. Perché.
Sì, si partirà subito, nel senso che contiamo di iniziare i lavori nel primo trimestre del 2025, all'interno di questi tre mesi, e contiamo anche di terminarli, ultimarli prima della stagione turistica. Quindi, insomma, restituire questo restauro anche a tutte le persone che, abbiamo la fortuna, ogni anno vengono a trovarci. Quindi,
avete già visto qualche difficoltà di carattere tecnico? Oppure, insomma, chiaramente ci saranno aziende specializzate?
Sì,
immagino.
Sì, sì, certo. Ora gli uffici stanno lavorando per affidare poi il progetto e chi, insomma, dovrà prendersi in a cura il totale realizzazione di questi interventi.
Anche perché immagino che comunque non tutte le opere sono in condizioni degradate.
No. Quello appunto.
È chiaro che i soldatini di Bonomi sono.
Quella è una delle opere principali dove poter.
Ma che fine hanno fatto?
Sono nelle biblioteca il resto dei soldatini.
Ecco, per chi non lo sapesse, allora era un'installazione.
Il reduce della guerra.
Sì. Tra l'altro, un'installazione artistica che lanciava un messaggio pacifista.
Sì, sì.
Pacifista.
Aveva un titolo latino che era un verso di Orazio, Non hominis morir, cioè non tutto morirà. E quindi in pratica era un messaggio di pace che oggi è molto attuale, tanto è vero che si sta un po' pensando come collocarla nella nuova postazione, e si sta pensando appunto proprio vicino al municipio, nella nuova piazzola che è stata restaurata adesso, dove sotto quelle piante che ci sono appunto.
Ah, ho capito.
Quindi non quello sarebbe, no, non perché è nuovo, c'erano tre opere adesso lì, però ecco, vicino al municipio, secondo...
Anche un'altra opera è l'uomo che si sorregge su un braccio, sì, sopra quelle sfere,
sopra quelle
anche
sfere,
quella è quella, insomma, abbastanza danneggiata.
Più quindi... La più impegnativa anche come costi sarà sicuramente la cella di Kaufmann, quella sarà la più impegnativa.
Quella che ormai è scomparsa, sì, diciamo,
beh,
è radar, è
rimasto un basamento è rimasto.
Sì. Sì. Io vorrei ricordare un aneddoto, anche questo riferito al, come dire, al, all'installazione dei soldatini, anche perché... E comunque, cioè, l'arte va in qualche maniera spiegata, è vero che l'arte è emozione, però è importante spiegarla, per questo credo che l'installazione dei totem sia un passaggio importante, con, come dire, un aspetto didascalico è comunque importante, ma io ricordo che non tutti capirono alla perfezione il messaggio lanciato da quest'opera, tant'è che molti si ostinavano a chiamare questa conca della lampadina. Per chi non se lo ricorda, era un'installazione vicino al, vicino al Palazzo Usala, e quindi c'era anche questo sarcasmo, questo misto a, come dire, ironia, però ripeto, nel momento in cui magari si spiega il messaggio, la valenza del messaggio, a maggior ragione lo fai in questo momento in cui i conflitti sembrano devastare la nostra civiltà, lo reputo un passaggio molto importante. Dopo questa mia riflessione, siamo già arrivati al primo blocco pubblicitario. Io do la parola alla regia per la pubblicità. Non lasciateci, perché torneremo a parlare di cultura, sì, en plein air. A voi regia.
Siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica, io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro e Astra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di Campagna Amica. Per mangiare genuino, per stare meglio.
Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir, Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir, Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir, Cocktail Bar. Il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì.
Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega, inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Any Beauty Air presenta la nuova linea dedicata a tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow. Acquistali da Any Beauty Air, via Macomer 1, dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. C'è un posto in Ogliastra, dove oggi come un tempo, il sacro incontra il profano. La magia degli antichi gioielli della tradizione, Spuligadentes, Nudeus e Surighe Mari, incontra le filigrane moderne alla boutique d'arte orafa Filigrana d'Autore. Specializzati in produzione filigrana sarda, restauro gioielli, riparazioni, creazioni di pezzi unici, saldature e fotoincisioni laser. Regalati un ricordo senza tempo. Filigrana d'Autore, Corso Vittorio Emanuele 27, Bari Sardo.
Eccoci qua,
Siamo di nuovo in onda, in diretta dai nostri studi, stiamo parlando di cultura e dei luoghi della cultura. In particolar modo stiamo parlando del Museo di Tortoli sul luogo di scultura e del recentissimo provvedimento dell'amministrazione comunale di Tortoli guidata dal sindaco Marcello Ladu a favore del restauro delle opere, delle 17 opere del museo en plein air. Io chiederei alla regia cortesemente di rimandare in onda la mappa, eccola qua, con la dislocazione delle opere. Non so se è possibile ingrandirla un attimino, perché io sono un po' avanti con l'età e vedo male, ma non fa niente. Ecco, assessora Cocco, qui ci sono tutte le opere. Vogliamo in qualche maniera ricordare, cioè, c'è la stella, c'è c'è anche la cella di cui parlavamo
prima, che è una delle opere appunto che necessiterà di un maggiore intervento, così come anche l'opera di Maria Lai, tra l'altro, che troviamo di fronte a, diciamo, a San Gimignano, per così dire, quelle di Staccioli, che sono due di cui parlavamo inizialmente, quindi le mezzelune in località Porto Frailis, il Magnete, che è in zona Santa Lucia, che è una delle ultime installazioni, se non sbaglio 2009-2010, la stella appunto a cui facevi riferimento tu, quella dell'artista Campus che troviamo all'ingresso del parco La Sugheretta, il grande sipario
lì,
che è molto...
Questa di Campus ha avuto una sfortuna, perché l'opera di Campus in effetti era stata posizionata perché aveva una quercia che era proprio in mezzo alla piazza, poi purtroppo questa quercia si è disseccata. È stata dall'opera, altrimenti lì non ha bisogno di, però ecco, lì c'è bisogno del prato, eccetera, eccetera.
Ecco, io vedo, a proposito, infatti, scusami Giuseppe,
vedo
anche l'opera situata a Monte Alto, giusto, che sì, fa proprio una sorta di
cornice,
ottica, di cornice, con l'ottica che ha alle spalle, infatti.
No, io vedo nella mappa anche il Pinocchio, che è l'ultima opera installata.
Non sì, vorrei quella dire... lì era, devo dire, per merito del compianto Daniele Murro, era
vice sindaco e assessore della cultura, con Marcella Ladu,
ci teneva, insomma, sì.
Che fra l'altro è all'ingresso del paese, per cui chi arriva dalla Nuseo, da Villa Grande, vede questo Pinocchio
imponente, insomma, anche
sarà
lì
oggetto di restauro,
sì, anche lì
questa
avrà, insomma, un intervento di tinteggiatura dovuta, sì, appunto alla...
E di contesto.
E sì, di contesto, ovviamente, sempre quello a livello di illuminazione più adeguata che restituiremo alle diverse opere e anche proprio all'area proprio in cui si trova il Pinocchio.
Franco,
in questo
io ti chiederei una cosa. Allora, prima di chiedere all'assessora quali sono le prospettive future di questo museo, ma come si è caratterizzata questa esperienza? Perché ha rappresentato qualcosa di importante per la nostra comunità, il museo?
Beh, per una serie di motivi.
E perché si è interrotta?
Si interrompe perché, per quello io ho parlato anche di merito e di coraggio dell'iniziativa del comune, perché chiaramente per difendere la cultura bisogna comunque investire, bisogna metterci dei soldi. E chiaramente se tu ci metti dei soldi devi poi spiegare ai cittadini perché stai facendo queste scelte. D'accordo? Quindi noi eravamo convinti di questo, anche se non tutti erano convinti, quindi chiaramente ci vuole sempre un'opera di convincimento. Ora, come dice l'assessora, forse ora è anche più facile, anche perché nel frattempo queste si sono sedimentate anche nella memoria dei tortoliesi, per cui molte volte i tortoliesi le usano quasi come punto di riferimento adesso. Per cui sono 17 opere, ma sono 17 paesaggi, 17 luoghi in effetti del nostro paese, che in effetti vengono appunto adesso rivitalizzati, rivalorizzati, e questo è fondamentale, insomma. Tra l'altro le scuole hanno per esempio partecipato sempre a queste iniziative, anche l'ultima iniziativa per i ragazzini delle elementari, le hanno studiate, le hanno disegnate loro, insomma, quindi anche le scuole possono essere attirate in tutto questo progetto, io penso che questo si farà, insomma.
Io ricordo il nome di Renata Boero, che è stata un'artista, l'ultima artista che in qualche maniera ha animato il panorama.
Lei ha animato il panorama, è stata diverse volte anche nelle scuole elementari di Tortoli, ha parlato con i ragazzini, insomma, dell'arte. la sua opera è dietro la biblioteca, insomma, no? In quella bella piazzuola, perché è una bellissima piazza, purtroppo molti ancora forse non la conoscono, d'accordo, come dice, come ha suggerito Boero, ci vorrebbe una fontana per vitalizzarla ancora di più, insomma, no? Però ecco, quello è fondamentale. Perché gli artisti, quando, cioè voglio sottolineare questo, che quando gli artisti sceglievano dove mettere l'opera, cioè lo facevano perché vivevano comunque la cittadina, cioè erano immersi in questo contesto, e quindi un po' la scelta nasceva anche da un punto di vista emotivo, era fondamentale, insomma.
Chiarissimo. Allora, Rita Cocco, qui stiamo parlando di restauro, ma io ti faccio una domanda a bruciapelo così un po', ma è vostra intenzione eventualmente finanziare anche l'installazione di nuove opere?
Ma potrà essere sicuramente un punto sul quale, su cui abbiamo già posto l'attenzione, sicuramente ora questa era la base su cui partire. Partire dal restauro di quelli esistenti e poi reperire anche attraverso finanziamenti la possibilità di poterne anche inserire delle nuove, assolutamente, ed ampliarlo nel tempo così come è avvenuto fino ad oggi. Quindi assolutamente, anche il signor Ladu faceva accenno a tutti gli interventi che grazie a questo provvedimento potremmo portare in atto, come ad esempio coinvolgere le scuole, che è una cosa importantissima, ma poi questo non è solo un progetto culturale ma turistico-culturale. Ricordiamoci che ora sempre di più si parla di turismo cosiddetto esperienziale, no? Quindi anche il turista non ha più, non è più soddisfatto solo di godere di quelle che sono le bellezze naturalistiche del nostro territorio, ma sempre di più vuole vivere un'esperienza a 360 gradi. Quindi noi dobbiamo essere bravi anche a promuoverci, a proporre delle cose importanti come quelle che abbiamo a disposizione oggi, che è appunto il museo. Diciamo che sono tanti gli interventi che fino ad oggi abbiamo portato avanti e che porteremo, però sicuramente una prospettiva futura, così come mi chiedevi tu, sarà quella di inserire ovviamente il museo nel contesto che merita. Quindi l'impegno di non, insomma, fermarci qui, ma di andare avanti e magari inserirlo in tutto quel patrimonio culturale che abbiamo a disposizione, magari cercando e studiando la formula più adatta.
Un'altra domanda, lo strumento operativo, un'associazione, una fondazione?
Una fondazione, quello è fondamentale, perché ora chiaramente prima c'era un'associazione, ora non ci sono più, perché il comune proprietario delle opere, chiaramente è sempre stato il comune proprietario, c'era però una gestione che era stata data a un'associazione. Ora l'associazione non c'è più, bisognerà crearla, o una fondazione, chiaramente con persone che sono appassionate di queste tematiche, che ci tengono, che tengono ci al paese, insomma, ecco.
Assessora, quanto è difficile reperire fondi per la cultura?
Lo è abbastanza, lo è abbastanza.
Qualcuno sostiene che con la cultura non si mangi, io sostengo esattamente il contrario, però ci racconti...
Ma io spero che i tempi, insomma, secondo me stiano cambiando, anche ora, per carità, a distanza di 30 anni, come sottolineavo prima, le cose sono cambiate, per carità, cioè, auspichiamo che cambino in maniera sempre più veloce, però è normale, la cultura viene vista come un qualcosa che non puoi toccare, magari non è, insomma, l'opera pubblica che tutti poi possiamo toccare con mano, ma è quella che ci permette di apprezzare la bellezza, no? E quando apprezzi la bellezza poi riesci a vivere in maniera sicuramente decisamente migliore, no? Quindi è un qualcosa in cui noi crediamo molto e quindi dove investiremo. Tra l'altro, appunto, nell'ambito culturale abbiamo ad esempio da poco restituito l'ex blocchiera a quella che era la sua destinazione originale, no? Ora sarà sede della Scuola Civica di Musica, quindi un primo passo anche per vederla come una sorta di polo culturale, ad esempio. Abbiamo riaperto la biblioteca, all'interno c'è lo sportello della lingua sarda e qualche mese fa abbiamo ottenuto anche il finanziamento per l'anno successivo. Un altro importante intervento che stiamo per portare a termine, appunto con lo sportello della lingua sarda, è un intervento di toponomastica che ci consentirà di installare 30 cartelli turistici, diciamo informativi, in 30 appunto luoghi dove esistono musei, edifici storici, chiese campestri, bellezze naturali, e quindi poi anche con un sistema di digitalizzazione avere la possibilità poi amare anche in futuro di renderli fruibili anche ai turisti stranieri, no? Quindi traducibili in diverse lingue. Abbiamo un sito archeologico importante che come numero di accessi è insomma il primo in Ogliastra. E poi tra l'altro stiamo anche portando avanti dei lavori di manutenzione a Sado Mubeccia
per cercare il museo etnografico di Tortorica,
che sarà appunto diventerà un museo appunto di quella che era la vecchia casa tortoriese come veniva vissuta, ma anche un museo in cui verranno esposti i costumi sardi in tutte le loro stagioni, quindi insomma dei tanti piccoli passi importanti che noi dovremmo secondo me essere bravi a mettere tutti insieme.
Franco, tu parlavi prima di Tortolia, Ogliastra, comunità che si apre, che si internazionalizza, ogni tanto mi si inciampa la lingua. Tu pensi ci sia un futuro partendo dalla messa in rete di questo nostro patrimonio e in che termini?
Beh sì, perché comunque cioè, valorizzare un patrimonio significa che tu stai comunicando qualcosa. Comunicare significa chiaramente che tu stabilisci dei rapporti.
Beh, non è un caso se io ho invitato il direttore del museo.
Loro hanno avuto la fortuna di avere un'eredità importante, importantissima, che chiaramente che ha un valore internazionale. Però vedi, anche loro c'è stato un comitato, si sono mossi, l'amministrazione, hanno trovato dei finanziamenti, però il problema è questo, se tu non valorizzi quello che hai, come fai poi a cercare finanziamenti? Ecco, per questo è importante l'iniziativa del Comune. Cioè il Comune sta dicendo, noi abbiamo questo patrimonio, lo stiamo valorizzando, ci stiamo mettendo soldi nostri, d'accordo? E poi una volta che è valorizzato possiamo finalmente creare questa fondazione e chiedere anche altri finanziamenti per nuove opere, eccetera, eccetera, perché poi ci sono nuovi artisti, giovani, eccetera, che chiaramente bussano alle porte, giustamente, e quindi con quelli si può andare avanti. Io spero che anche Ogliastra capisca questo problema. Noi storicamente abbiamo sempre cercato di coinvolgere Ogliastra.
Di mettere in rete, perché ripeto, a pochi chilometri c'è il museo di Maria Lai, che è un artista che ha lavorato.
C'è a Tertenia un altro museo.
A Barissardo ne hanno aperto uno di recente, molto carino, mi dicono.
Tutte queste cose vanno bene, no? Non ci sono problemi, insomma.
Quindi noi possiamo mettere un punto fermo questa sera, cioè da qui riparte l'avventura del nostro museo, però è importante l'azione del Comune, è importantissima, ma è anche il sentire comune, la comunità, come si può coinvolgere la comunità in questo nuovo percorso?
Quello che diceva lei, innanzitutto con le scuole.
Sì, penso che sia il primo passo importante, perché partire dai ragazzi, no?
Un'altra cosa, scusa, a questo proposito, voglio dire un'altra cosa per capire l'importanza. C'è una docente dell'Università di Cagliari di arte contemporanea che sta scrivendo un libro sulla scultura pubblica in Sicilia e in Sardegna. E questo libro uscirà adesso a Natale, insomma, no? Ora, tra la scultura pubblica che c'è appunto in Sardegna, lei ha studiato, è venuta qui a Tortolì per studiare anche sul luogo di scultura. E questa docente, per esempio, è del tutto disponibile la prossima primavera di fare un convegno a Tortolì per parlare appunto, coinvolgere quindi scuole e cittadini per parlare appunto dell'importanza che hanno queste opere. Lei era entusiasta quando ha visto tutte queste cose, lei è una docente estremamente entusiasta, no? Quando poi le ho mandato adesso quest'ultima delibera ha fatto salti di gioia, Tatavero dice che io questa delibera me la metto nel libro, dice,
addirittura
siamo contenti.
Certo, perché loro, l'arte pubblica è un'arte particolare, insomma, capito? Poi soprattutto quest'arte all'aperto effettivamente è un settore molto sentito, d'accordo? Tenete presente che lo stesso Manzoni oggi è oggetto di studio, l'Università di Genova gli dedica un libro per tutto quello che lui ha fatto nella sua vita, no? Per capire insomma come le cose vanno avanti, insomma, poi si sedimentano, se ne capisce l'importanza.
Tu hai parlato giustamente di sentire comune, di sedimentazione, ma la nostra assessora è giovanissima, ma tu hai qualche ricordo della tua infanzia
rispetto a quello che si dice.
No, sì, relativo al museo. Cosa
ma
ricordi?
Oddio, aiuto, io ho 36 anni, no? Quindi insomma, 95 ne avevo, quindi 7, sono ricordi un po' sfocati, va? Non potrei, sento vive infatti le installazioni, quelle più recenti, ecco, però forse ancora lì si era già abituati, no? A quello che avevamo tra le mani, quindi non potrei, ecco, dirti di un ricordo. Però comunque, ora, tornando alla domanda che facevi, cosa si potrebbe fare, di cose se ne potrebbero fare tante. Anche il direttore appunto parlava prima delle numerose mostre che appunto organizzano, ma insomma bisogna non solo mettere mano, così come andremo a fare con il restauro e la valorizzazione, ma poi tenerlo vivo questo museo. E quindi sarà importante trovare delle belle idee attraverso le scuole, attraverso noi cittadini, che lo possano valorizzare sempre nel tempo.
Io mi permetto di suggerirne una che è relativa ai soldatini che, se, insomma, entro questa primavera verranno restaurati e reinstallati, potrebbe essere un'idea, sì. Un convegno sull'attualità, partendo dal messaggio pacifista per finire poi a parlare dei conflitti che stanno devastando il nostro, certo. Come dire, il nostro pianeta. Ecco, non sarebbe una cattiva idea, partendo proprio dall'arte, una riflessione a 360 gradi su quello che sta accadendo alle porte dell'Europa. Poi ripeto, certo. Chiaramente, insomma, vabbè. Io
però, noi saremo lì, insomma, a testimoniare. Il confronto è sempre un motivo di crescita, quindi anche le idee sono ben accette, quindi assolutamente.
Ma io direi che siamo arrivati quasi alla fine di questa nostra chiacchierata. Possiamo quindi dare appuntamento alla primavera prossima, diciamo. Ma per
speriamo proprio di sì, noi contiamo davvero di iniziare i primi mesi del 2025 e portarlo a termine prima della stagione turistica, quindi ci impegneremo affinché queste parole vengano poi concretizzate.
Allora, andiamo in pubblicità e subito dopo affido a voi le riflessioni finali su questa nostra chiacchierata. A voi regia.
Siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e campagna amica Nuoro gli Astra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di campagna amica. Per mangiare genuino, per stare meglio.
Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir, Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir, Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir, Cocktail Bar. Il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì.
Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega e inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Any Beauty Air presenta la nuova linea dedicata a tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow. Acquistali da Any Beauty Air, via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. C'è un posto in Ogliastra, dove oggi come un tempo, il sacro incontra il profano. La magia degli antichi gioielli della tradizione, Spuligadentes, Nudeus e Surighe Mari, incontra le filigrane moderne alla boutique d'arte orafa Filigrana d'Autore, specializzati in produzione filigrana sarda, restauro gioielli, riparazioni, creazioni di pezzi unici, saldature e fotoincisioni laser. Regalati un ricordo senza tempo. Filigrana d'Autore, Corso Vittorio Emanuele 27, Bari Sardo.
Eccoci qua, siamo in diretta dai nostri studi, stiamo parlando di cultura, dei luoghi destinati alla cultura, come il nostro museo in plein air sul luogo di scultura, che è presto, le cui opere, le, sono 17, verranno presto restaurate e restituite alla comunità e al pubblico in tutta la loro bellezza. Off the record stavamo parlando di una stagione quando appunto Franco Ladu, sindaco, intraprese questo percorso culturale, una stagione comunque caratterizzata da polemiche, perché non tutti capirono lo spirito del museo e soprattutto diciamo che venne dato libero sfogo all'ironia e al sarcasmo. Franco, ricordavamo male? No, assolutamente.
Sì, ironia, bonaria, a volte invece meno bonaria, insomma, no, però... Oggi, come diceva l'assessora, i tempi sono anche cambiati, no? Che adesso racconto sempre un aneddoto che vi ho già raccontato, insomma, no? Che così pubblicamente c'era qualche albergatore che si lamentava appunto del fatto che spendessimo soldi per queste opere, poi sotto sotto invece portava i suoi ospiti dell'albergo, li portava a visitare la scultura. Ecco, io spero che adesso lo faccia esplicitamente, senza nessun problema, insomma. No, poi le opere fanno discutere, l'arte fa discutere, ma quando si discute vuol dire che una società è viva, che è attiva, e questo va benissimo.
L'importante è parlarne.
Mi preoccupo quando non se ne parla, mi sarei preoccupato se non se ne parlasse, insomma. Quindi.
Insomma, stiamo ricordando fra l'altro anche la polemica, il dibattito suscitato dall'installazione del Pulcinella a Napoli, che
per esempio
assessora,
però si è parlato di Napoli, capito? Così come noi non dobbiamo dimenticare che di queste opere se ne è parlato in giornali nazionali, dal Corriere della Sera, Sole 24 Ore, che è la rivista che c'era sugli aerei dell'Alitalia di allora. Aveva ospitato per un mese intero tutto un servizio sulle sculture di Tortolì. Quindi questo cosa significa? Significa che comunque nelle riviste specializzate, ma anche nei giornali di grande tiratura, di queste cose se ne è parlato. Vuol dire che appunto hanno prodotto quindi qualcosa.
Quantomeno un dibattito culturale.
Dibattito, quindi...
Tra detrattori, sostenitori, l'importante è parlarne.
Certo, l'importante è che se ne parli. L'importante è essere onesti, insomma, in quello che si vuole proporre.
Beh, certo, avere una visione, no? E portarla avanti, no?
Siamo arrivati alla fine, io affiderei le vostre parole alla conclusione di questa nostra chiacchierata. Inizierei con l'assessora Rita Cocca alla cultura del Comune di Tortolì.
Ma no, solo insomma ricordare insomma che noi come obiettivo abbiamo davvero veramente la cultura tra i punti principali, e quindi questo, ecco, voleva essere anche un segnale proprio. Noi crediamo tanto in questo progetto e quindi sicuramente ci impegneremo, così come dicevo prima, a portarlo avanti. Questo è il primo passo verso tanti altri. Quindi ci impegneremo appunto non solo con il Museo del Suo Luogo di Scultura, ma con tutto quel patrimonio che abbiamo a disposizione, che è una ricchezza immensa per noi e per chi ci viene, insomma, a conoscere. Quindi dovremmo essere bravi a individuare la formula più adatta che possa inserire tutto questo in un contenitore e poterlo valorizzare al meglio.
Grazie Rita Cocco. Franco Ladu.
Guarda, la cosa importante secondo me è creare qualcosa di strutturale. Perché un po' il difetto che noi abbiamo molte volte come tortoliesi è quello di creare qualcosa che poi è, come dire, quasi biodegradabile e non è strutturale. Invece qui quello che ci ha raccontato l'assessore è molto importante, perché si crea un percorso per quanto riguarda sul luogo di scultura, si sta creando un percorso per quanto riguarda la memoria storica di Tortolì, con questi cartelli in lingua sarda e in italiano, insomma 30 luoghi, quindi altri 30 luoghi del paesaggio di Tortolì che vengono ricordati.
Magari si potrebbe
ugualmente si discuterà, perché secondo me quello che c'è scritto farà discutere lo stesso i cittadini, e anche questo sarà curioso, sarà secondo me molto molto...
Magari si potrebbe riprendere in mano anche l'archivio.
Poi c'è tutta la questione archeologica che è stata ricordata, e sono già tre percorsi che hanno a che fare chiaramente con la nostra storia, con la nostra memoria, con il nostro deposito culturale. Ecco, questo è fondamentale, però dobbiamo creare qualcosa di strutturale, qualcosa che resti in effetti nel tempo. Per quello appunto ci vuole il coraggio, ci vuole determinazione.
Che possa dare l'assist anche a chi verrà dopo di noi,
certo,
così come ha fatto il nostro
certo,
sindaco. Certo, quello ovviamente...
25 anni non sono niente.
Assolutamente. Siamo di passaggio, quindi è giusto lasciare il segno, insomma.
E ci vogliono anche soldi, per cui noi approfittiamo della nostra trasmissione per bussare a denari in regione. Ma non c'è solo la regione, sono diverse, la Fondazione Sardegna potrebbe dare una mano, ad esempio, a fronte di un progetto strutturato o ben articolato, potrebbe, diciamo, potrebbe arrivare qualche
ma
cosa.
Ma anche i privati, per esempio, i privati possono intervenire quando si organizzano delle cose, si invitano gli artisti, certo, perché noi gli artisti adesso li dobbiamo contattare per tutte queste opere, loro sono contenti di questo restauro, però quando si inviteranno... Cioè, se i privati ci danno una mano nella ospitalità di questi artisti, significano chiaramente che abbattiamo un po' i costi, insomma, ecco, per esempio, a volte bastano anche piccoli gesti.
Chiarissimo. Siamo arrivati alla fine, questa sera abbiamo parlato piacevolmente di cultura, di un museo che spero presto riverdirà gli antichi fasti e anche le polemiche, come giustamente si diceva, qua l'importante è che si parli, che ci si confronti, poi possono piacere o non piacere. Però avere qualcosa di cui parlare in termini di cultura e di arte è sempre molto importante. Io vi ringrazio, ringrazio Rita Cocco che è l'assessora alla cultura comune di Tortoli, ringrazio Franco Ladu, ex sindaco, nonché professore in pensione che ha avuto tantissimi allievi, come dire, che si ricorderanno di lui, e quindi niente, io vi ringrazio per il vostro contributo, ringrazio chi ci ha seguito sinora, ringrazio chi in regia ha supportato la messa in onda della trasmissione, quindi Roberta Loi e Daniele De Murtas. Vi do appuntamento la settimana prossima, parleremo di cantieri forestali, nuove assunzioni e prospettive future. Mi raccomando, non mancate perché sarà una puntata altrettanto interessante. Grazie a voi e buona serata.
Ma siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di Campagna Amica. Per mangiare genuino, per stare meglio.
Elegante, dallo stile moderno, dalle 6 del mattino, pronto ad iniziare insieme a te. Caffè Noir, Cocktail Bar. Momento caffè, momento aperitivo. È sempre questione di un momento. Caffè Noir, Cocktail Bar. E quando il momento ti prende per la gola, la gelateria artigianale ti soddisfa con i gusti ricercati, la cremosità e la vera frutta fresca locale. E il dopo cena? Beh, è Caffè Noir, Cocktail Bar. Il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortoli.
Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega, inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Any Beauty Air presenta la nuova linea dedicata a tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow. Acquistali da Any Beauty Air via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortoli. 0782 62 36 84. C'è un posto in Ogliastra dove oggi come un tempo il sacro incontra il profano. La magia degli antichi gioielli della tradizione, Spuligadentes, Nudeus e Surighe Mari, incontra le filigrane moderne alla boutique d'arte orafa Filigrana d'Autore, specializzati in produzione filigrana sarda, restauro gioielli, riparazioni, creazioni di pezzi unici, saldature e fotoincisioni laser. Regalati un ricordo senza tempo. Filigrana d'Autore, Corso Vittorio Emanuele 27, Bari Sardo.